Nei primi mesi del 2017 la Commissione Libe del Parlamento Europeo, che è la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ha avviato un progetto di studio che poi si è concretizzato in un report denominato Legal Framework for Hacking by Law Enforcement, che è molto interessante. È uno studio che mira a tracciare un quadro ricognitivo che sia il più possibile uniforme per tutti i paesi europei, con riferimento appunto al cosiddetto hacking by law enforcement, ossia all'utilizzo di strumenti di hacking da parte degli investigatori delle forze dell'ordine nel corso delle indagini. In realtà, per essere onesti, non riguarda soltanto alcuni paesi europei questo studio, ma ha compreso anche il quadro normativo di Australia, Stati Uniti d'America e Israele. La prima cosa interessante è che ai termini generici di Trojan, malware o captatore informatico si è preferita l'espressione hacking by law enforcement, intendendo per hacking qualsiasi attività tecnica che richieda delle specifiche avanzate competenze e che sia finalizzata a superare le misure di protezione e a prendere il controllo di un sistema informatico altrui. Quindi, nell'ambito investigativo che ci interessa in questo episodio, per hacking si dovrebbe intendere non soltanto la fase iniziale di inserimento del cosiddetto captatore informatico nel dispositivo preso di mira, quella fase che viene chiamata di inoculazione, e che è un momento che può chiedere strategie tecniche molto complesse, ma si comprende nella dizione di hacking by law enforcement anche tutto quell'insieme di attività di ingegneria sociale, di inganno, di tentativo di truffa, che tramite appunto l'inganno permettano di prendere il possesso di un dispositivo remoto. E si possono comprendere anche tutte quelle tecniche di OSINT, cioè di Open Source Intelligence, che consentano la raccolta utile di informazioni su fonti aperte, raccolta che è poi finalizzata ovviamente a violare le misure di sicurezza predisposte dal target. L'attività di analisi e di confronto che ha effettuato questa commissione Libe è molto interessante, perché da un lato prende in considerazione l'evidente mutamento in corso del quadro normativo internazionale in questo ambito, ma studia anche un possibile approccio tecnico basato sulle cosiddette best practices, cioè sulle migliori tecniche anche di sicurezza informatica diffuse al mondo, con riferimento alla produzione e all'utilizzo dei captatori informatici. Con riferimento al primo ambito, cioè al primo comparto di studio, cioè il quadro normativo, il rapporto fa un'analisi della normativa esistente, delle condizioni in base alle quali simili pratiche investigative sono o potrebbero essere permesse, soprattutto, come sappiamo, nei periodi di emergenza terrorismo, di quali siano i meccanismi di coinvolgimento dell'autorità giudiziaria nelle fasi operative e quali siano gli obblighi tipici di autorizzazione e di controllo democratico di queste azioni nei vari paesi, oltre a studiare il rapporto tra mezzi investigativi così invasivi e i diritti fondamentali dell'individuo, in un'ottica evidentemente di compatibilità con questi diritti e su quali siano le garanzie connesse. Nella seconda parte di riflessione, che è quella che ci interessa di più, rientrano tutti gli aspetti più tecnici, cioè quali siano i software da utilizzare, quali siano i produttori, quali siano le tecniche più comuni adoperate dalle forze dell'ordine e nel mondo dell'hacking, quali siano i tools, i metodi attraverso i quali le forze dell'ordine possono attuare delle pratiche di hacking, il modo con cui accederanno a questi mezzi tecnici, se ad esempio utilizzando degli esperti interni o se rivolgendosi a società esterne, e anche il rapporto tra questi strumenti e il mondo della sicurezza informatica in generale, soprattutto con le migliori regole della sicurezza informatica. La prima parte di analisi giuridica apre tantissimi spunti per l'interprete. È interessante farne cenno, perché comunque servono come base anche per una successiva analisi tecnica. Ma innanzitutto il giurista si domanda di solito quali siano le condizioni in base alle quali sarà permessa una simile attività di hacking e quale autorità potrà decidere sul punto. Il patto successivo è una riflessione su come saranno documentate delle procedure così complesse e che di solito avvengono su una mole di dati così elevata. E a livello temporale, quali saranno i termini di durata dell'azione del captatore informatico e le possibili estensioni di tali termini in caso di necessità dell'indagine. Infine, è interessante concentrare l'attenzione sui reati, ossia in base a quali reati si potrà effettuare una simile attività investigativa con questi strumenti, e se ci sarà comunque una parte di tutela del settore più privato, più intimo del soggetto, e come le informazioni raccolte in questo modo potranno essere presentate e utilizzate in giudizio. Anche la parte relativa ai mezzi tecnici è interessantissima. Essenzialmente si tratta di capire come agisce l'operatore, cioè chi gestisce i captatori e chi li controllerà da remoto, su come riuscirà a violare i sistemi altrui e su come impostare e configurare questi strumenti. In questo quarto episodio di Zero Days adotteremo questo approccio molto attento al lato tecnico, perché mi sembra che sia l'ideale per svolgere alcune considerazioni che possono essere molto utili per interpretare questo fenomeno. Ci occuperemo allora di un'introduzione al captatore informatico e alle attività di hacking effettuate dalle forze dell'ordine, di una comprensione, seppur di massima, dei cosiddetti hacking tools, quindi le origini, i produttori e le caratteristiche, e poi ci concentreremo su quattro punti di dibattito. Un primo punto che riguarda la segretezza del funzionamento e delle modalità operative di questi strumenti, un secondo ambito di discussione che riguarda la modularità nell'attivazione delle varie funzioni, un terzo argomento di discussione che riguarda la riproducibilità e la verificabilità di tutte le azioni compiute, e un quarto tema di confronto che ci porterà poi alle conclusioni su tutti i problemi connessi al codice sorgente di questi captatori informatici. Il tema del captatore informatico è stato trattato con grande attenzione negli ultimi 5 anni da tanti giuristi, sia nazionali sia internazionali. E di recente anche il mondo della politica italiana, con un disegno di legge specifico, il ben noto disegno di legge Quintarelli, particolarmente attento tra l'altro al lato informatico, si è mostrato interessato, dicevo, anche il mondo della politica non solo alle questioni giuridiche e processual-penalistiche, ma anche ai temi tecnici, cercando di inserire nella tradizionale architettura del codice delle nozioni che però non sono sempre semplici da comprendere per il giurista. Si è avviata una discussione politica che è ancora allo stato embrionale, ma che secondo me è già molto interessante e che soprattutto sta attraversando l'Europa. Vi è, accanto all'esigenza che è richiamata da più parti di una riforma sostanziale, una discussione sempre più vivace sulla necessità o meno di un disciplinare tecnico, ossia di una serie di regole che prevedano una puntuale regolamentazione informatica e telematica di simili dispositivi. Sono quasi tutti concordi, in altre parole, che sul fatto che per garantire un ingresso del captatore informatico in qualsiasi ordinamento giuridico, con delle modalità che siano rispettose dei diritti di libertà, sia assolutamente necessario che detto strumento sia ristretto all'interno di griglie ben precise, anche da un punto di vista informatico e non solo da un punto di vista processuale. Lo stesso è avvenuto ad esempio con la normativa sulla privacy, dove accanto alle norme sono stati spesso posti degli allegati tecnici, e questo appare essenziale per molti che anche sull'argomento dei captatori la norma sia affiancata dalle specifiche tecniche che siano magari elaborate da dei tecnici insieme ai giuristi e che diano vita a un sistema di funzionamento efficace ma soprattutto rispettoso dei diritti. E tutto ciò servirebbe non soltanto per specificare meglio gli aspetti essenziali della segretezza, della certificazione dei prodotti usati, della loro modularità, ma anche per evitare che si generi la possibilità di non poter contestare alcuni avvenimenti se non si possono conoscere gli strumenti o se la procedura di sviluppo dei captatori, ad esempio, di altri software non è stata corretta. Io in questo episodio non tratterò in maniera approfondita gli aspetti penalistici e processual penalistici del captatore informatico, perché già sono stati sviscerati con grande cura dalla miglior dottrina sia nazionale sia internazionale negli ultimi anni. Negli anni passati, infatti, tanti giuristi hanno già dibattuto largamente sui cambiamenti che sono stati portati dall'avvento nel sistema penale della cosiddetta fonte di prova digitale. Si è parlato del rapporto tra la cosiddetta sorveglianza online e le più tradizionali ispezioni, perquisizioni e sequestro probatorio, si è parlato dei problemi del diritto di difesa e delle relazioni con il reato di accesso abusivo a un sistema informatico a telematico quando si compiono queste azioni. Si è parlato dell'importanza di tradizionali e nuovi diritti, con particolare attenzione anche al quadro sovranazionale, in particolare al quadro europeo. L'analisi di molti giuristi è proseguita con dibattiti sulle difficoltà di inquadramento delle perquisizioni online e i conseguenti profili di ammissibilità, sul rapporto tra questi strumenti e il progresso scientifico in generale, e anche sulla necessità di interpretazioni evolutive di alcuni istituti più tradizionali. Anche la giurisprudenza, che è abbastanza vivace, diciamo, in questo ambito, è stata analizzata. Si pensi alla decisione della Corte Costituzionale Federale Tedesca del 2008 a protezione della vita privata del cittadino, alle pronunce della Cassazione italiana sul tema dell'intercettazione di chiunque, ovunque e comunque, a un'altra sentenza della Corte Costituzionale Tedesca del 20 aprile 2016 sulle misure di sorveglianza occulta, a quelle decisioni che cercano di reinterpretare le intercettazioni o l'utilizzo dei programmi spia. Infine, molti studiosi hanno preferito concentrarsi, anche giustamente secondo me, sul rapporto tra i captatori informatici e la privacy, la data retention e la tutela della sfera privata. Abbiamo avuto in Italia un appello molto accorato di docenti di diritto dopo una sentenza delle Sezioni Unite del 2016, un appello che auspicava un intervento del legislatore per disciplinare la materia. Si sono affrontati anche temi giuridici molto particolari, come l'uso di captatori nelle intercettazioni tra i presenti, come interpretazioni molto sottili contenute in alcune decisioni anche della Cassazione, e se vi fosse la necessità o meno di sdoganare, per così dire, il cosiddetto malware di Stato, ossia questi strumenti nocivi ma usati durante le indagini da parte delle forze dell'ordine. Si è quindi in attesa di altre pronunce, di una legge sul tema, però il quadro dal punto di vista giuridico ci sembra abbastanza chiaro e abbastanza denso di spunti di discussione. L'analisi prevalentemente tecnica, invece, è stata trascurata, secondo me, in maniera inopportuna, perché il tema del captatore informatico, per le sue funzionalità così originali anche da un punto di vista tecnico, deve essere compreso integralmente. Allora è interessante analizzare quella parte del rapporto della Commissione LIBE dal lato tecnico, per cercare di costruire una specie di ponte che oggi, a dire il vero, appare un po' debole, tra il diritto e la tecnica, per comprendere realmente i pregi e i limiti del captatore informatico e il suo possibile status giuridico. A noi sembra che l'informatica giuridica sia la disciplina ideale per illustrare, all'interno degli ambiti del diritto, il lato tecnico della questione oggetto di questo episodio, trascurando ovviamente degli inutili tecnicismi, ma prediligendo una valutazione del problema che sia costantemente riferita ai diritti fondamentali dell'individuo. Interessante è questa azione del Parlamento europeo, che è molto legata anche all'aspetto tecnico, e interessante anche un'analisi del disegno di legge italiano che, indipendentemente dal successo che avrà o meno nel suo iter parlamentare, prevede comunque delle linee guida tecniche molto interessanti. Dal punto di vista informatico-giuridico, a mio avviso occorre innanzitutto comprendere per bene, prima di ragionare con riferimento a un'eventuale politica legislativa, quattro punti precisi. Il punto della genetica segretezza delle attività di un captatore, e questo punto lo chiamerei il punto del segreto. Il punto della modularità dell'azione di un captatore, e questo punto lo chiamerei ovviamente modularità. Il punto della riproducibilità delle operazioni in un'altra sede, e questo punto lo chiamerei quello della riproducibilità o anche della parità delle armi. E poi dopo il quarto punto è quello della gestione del prodotto, del suo processo produttivo e del suo codice sorgente in un'ottica di trasparenza, e questo lo chiamerei visibilità del DNA del captatore o certificazione. E una volta che avremo analizzati dal punto di vista informatico-giuridico questi quattro punti, si potranno trarre alcune conclusioni, soprattutto con riferimento all'invasività o pericolosità degli strumenti di hacking e della verificabilità del loro operato, nonché di eventuali possibili contestazioni. Cominciamo allora a cercare di comprendere dal punto di vista tecnico che cosa si intenda per hacking tools utilizzati dalle forze dell'ordine. L'aspetto preliminare più interessante dello studio della commissione LIBE da cui siamo partiti per questo episodio è che il tema degli hacking tools è stato inserito senza dubbio alcuno nel più ampio ambito della sicurezza informatica, e ciò significa in concreto che tutte le considerazioni che andremo a fare potranno valere sia per quei captatori venduti ad esempio esclusivamente alle forze dell'ordine, sia per quegli strumenti che sono di pubblica disponibilità e che comunemente sono utilizzati in tale ambito per azioni di hacking. Vi può essere in definitiva una commistione e un'interazione tra tecnologie proprietarie e segrete e tecnologie comuni e conosciute. Un captatore informatico in senso lato ha la funzione di prendere il completo controllo di un dispositivo preso di mira, che di solito viene definito target, e di trasmettere tutte le informazioni sulle attività che avvengono in quel dispositivo a un terzo che, per così dire, sta ad ascoltare, ascolta. Il dispositivo preso di mira può essere un telefono, uno smartphone, un tablet, un computer fisso, un portatile, una console per videogiochi, un televisore intelligente, un sistema di controllo meccanico, ogni altro strumento programmabile che sia, per così dire, vulnerabile. Anche se gli smartphone e i computer sono oggi, come è noto, i due obiettivi più interessanti. In termini più tecnici, il captatore è un software che cerca di arrivare a un livello di privilegi tale da poter interagire direttamente con l'hardware, come se fosse l'amministratore di sistema, come se fosse root, e prendere quindi il completo controllo del sistema stesso. Esistono captatori di tutti i tipi e di tutti i costi, da software che per pochi dollari l'anno consentono ad esempio ai genitori, ai partner o ai semplici curiosi di infettare un dispositivo altrui e ottenere informazioni sulle attività del soggetto preso di mira, fino a dei software di estrema complessità e costi soprattutto, che sono mantenuti segreti e che sono venduti soltanto alle forze dell'ordine o a governi. Un captatore, per essere efficace, deve essere inoculato nel dispositivo, e questa è una fase molto complessa, dal momento che non è sempre detto che si sia in possesso fisicamente dello strumento. E lo strumento di hacking deve poi essere connesso a una rete mobile, di solito, per trasmettere a flusso continuo i dati delle attività su quel dispositivo. Deve essere invisibile, soprattutto non deve essere rilevato dagli antivirus o da controlli effettuati, ad esempio, sui processi di sistema che sono attivi. Non deve rallentare il funzionamento del target né aumentare i costi di connessione, questo ovviamente per non destare sospetti, e non deve entrare in conflitto con le normali operazioni del dispositivo infetto. Nella pratica, gran parte dell'investimento per lo sviluppo di un software di questo tipo è previsto per mantenere l'invisibilità, ossia per renderlo occulto. Il caso del worm Stuxnet, che attaccò la centrale nucleare di Natanz in Iran, danneggiando per diversi mesi le centrifughe e rallentando così l'intero programma nucleare iraniano era basato su un codice di origine, dicono, statunitense israeliana, che è stato valutato milioni di dollari soprattutto per la sua capacità di operare nascondendosi sui sistemi che attaccava, addirittura comunicando false informazioni ai tecnici di laboratorio. Un captatore si pilota di solito da un pannello di controllo che consente numerose opzioni investigative, e una prima categorizzazione che potrei fare può essere quella di raggruppare le attività dei captatori in tre grandi famiglie, per così dire. Innanzitutto captatori che effettuano operazioni per l'acquisizione delle informazioni scambiate sul dispositivo stesso. La seconda categoria sono captatori che effettuano operazioni per prendere il controllo dell'hardware del dispositivo, e la terza categoria sono captatori che effettuano operazioni per il controllo dei contenuti sul dispositivo, ossia cartelle e file. Nella prima categoria rientrano tutte quelle operazioni che acquisiscono tutti i tipi di informazione o dati che transitano attraverso quel dispositivo. Si pensi alle telefonate in entrata e in uscita, alle videoconferenze, alle email, agli SMS, alle sessioni di chat di WhatsApp, alle immagini, ai video, a documenti scambiati, anche alla pressione dei tasti, ad esempio per ottenere delle password. In pratica, qualsiasi tipo di informazione digitale che sia già presente, sia in arrivo, sia in uscita, viene intercettata, acquisita e memorizzata. Il pannello di controllo permette poi di disattivare e distruggere il captatore dal dispositivo preso di mira. Il secondo gruppo di attività tipiche di un captatore permette invece di prendere il possesso dell'hardware e di attivare alcune funzioni, ad esempio il microfono, la telecamera, il localizzatore GPS. In pratica trasforma il dispositivo in uno strumento capace di fotografare, di riprendere l'ambiente circostante, di registrare le conversazioni in prossimità e di localizzare con grande precisione lo spostamento del telefono, che si presume sia sempre in possesso del soggetto. Il terzo gruppo di attività permette di modificare lo stato del dispositivo, e anche questo è molto interessante. Posto che il captatore, abbiamo detto, prende il controllo completo del dispositivo, allora può senza difficoltà cancellare informazioni o inserire nuove informazioni, e quest'ultimo è l'aspetto ovviamente più delicato. Si pensi alla possibilità di inserire false prove in un dispositivo target. La diffusione di tutti questi strumenti, di tutti questi captatori, è probabilmente strettamente correlata alla diffusione della crittografia, in quanto la crittografia è uno strumento che garantisce una protezione reale dei dispositivi e che tramite un captatore si può aggirare. Inoltre i captatori sono diventati indispensabili, ad esempio, per individuare dei dati che sono collegati e collocati in servizi di cloud computing, dal momento che oggi ci sono sempre meno informazioni sui dispositivi personali, cioè in locale, e c'è una tendenza molto forte a depositarli in rete, a delocalizzarli. Tutti questi tipi di software, di cui abbiamo fatto un breve sommario tecnico, fondano il loro vantaggio competitivo non solo sull'esclusività di utilizzo a volte da parte delle forze dell'ordine, ma anche sul segreto spesso associato al loro funzionamento. Ciò significa che in molti sanno come funziona in teoria un captatore, oppure li conoscono anche in pratica, ma magari riferiti ai prodotti più economici o quelli pensati per un'utenza, per così dire, consumer. Ma spesso non si conoscono esattamente le funzioni di quel captatore usato proprio dalle forze dell'ordine, soprattutto se quel captatore viene poi modificato o personalizzato. Allora è opportuno che avviamo il primo tema di dibattito informatico-giuridico, che è proprio sul punto del segreto, della segretezza di questi strumenti. Il captatore è, per sua natura, un software tendenzialmente segreto, e è segreto nelle sue caratteristiche, è segreto nel suo processo produttivo, nella sua produzione e nella sua fornitura, è segreto nel codice ed è segreto anche nei rapporti commerciali tra aziende e clienti. La segretezza è il valore economico più importante, insieme alla capacità di violare i dispositivi più moderni. In pochi, si diceva, hanno visto realmente come funzioni un captatore, in pochi ne conoscono le modalità attraverso le quali memorizza i file e anche quali possibilità offre affinché quei file raccolti non siano poi modificati. Anche una relazione dettagliata delle attività dell'agente si risolve di solito in un elenco di operazioni che mostrano soltanto la superficie. Questo aspetto di segretezza si origina sin dal primo momento, ossia quando il captatore viene inoculato. Si usano di solito dei metodi quali l'invio di email di phishing o azioni di infezione tramite siti web, nel caso non vi sia la possibilità di accesso fisico al dispositivo. La segretezza poi continua anche durante l'operato del captatore e i risultati non sono spesso verificabili, ma occorre, per così dire, prestare fede a un report finale che descriva le attività effettuate. Posto che molti captatori sono a uso esclusivo delle forze dell'ordine, il lato del segreto si unisce dal punto di vista processuale a una indisponibilità da parte della difesa dello stesso strumento. E questa indisponibilità impedisce non solo la possibilità di effettuare dei test, ma anche di domandare una specie di confronto tecnico sul software stesso, visto che il codice non è disponibile o, ad esempio, è avvenuta la distruzione dell'agente che opera sul computer target. Il segreto, infatti, rimane anche al termine dell'operazione nel momento in cui il captatore viene eliminato. Ad esempio, per superare questo alone di segretezza, nel disegno di legge italiano che ho citato prima, il disegno di legge Quintarelli, si è cercato di disegnare da un punto di vista tecnico come dovrebbe essere il captatore informatico ideale, con le relative modalità operative e anche con il contorno di centri di controllo e strumenti di garanzia che dovrebbero contribuire a tracciare un quadro, per così dire, più affidabile. Nel disegno di legge viene descritto innanzitutto un sistema di gestione e tramite tale sistema dovrebbe essere possibile creare dei nuovi captatori, gestire i captatori già creati e inviati agli obiettivi, gestire in maniera automatica tutte le eventuali comunicazioni a un possibile ente preposto alla conservazione del registro dei captatori, gestire le chiavi crittografiche di comunicazione, verificare che un captatore disponga delle sole funzioni autorizzate e anche creare il supporto per il deposito del captatore creato nel fascicolo di indagine. A questo primo sistema di gestione si dovrebbe poi affiancare, sempre per superare questo alone di segreto, un modulo captatore, ossia un software che, posizionato nei dispositivi informatici degli obiettivi autorizzati, opera l'acquisizione delle informazioni. Ai due moduli precedenti si aggiungerebbe necessariamente un sistema di comunicazione, che potrebbe essere sia in proprio, ossia il modulo di raccolta dei dati è incorporato nel sistema stesso, sia appoggiato a un sistema esterno, una specie di centro di controllo autorizzato a ricevere i dati. Essenziale anche nell'idea del disegno di legge il sistema di inoculazione, che ha lo scopo, si è visto, di installare il captatore sui dispositivi dell'obiettivo autorizzato. E anche questa fase così delicata dovrebbe essere documentata con cura. Dal punto di vista delle garanzie, la relazione tecnica a questo disegno di legge suggerisce un sistema di registrazione, cioè tutte le operazioni effettuate sul sistema di gestione dai captatori installati e dagli utenti che accedono ai dati dovrebbero essere registrate e memorizzate in maniera inalterabile per chiunque, sia per gli utilizzatori sia per i produttori che hanno sviluppato il software. Al fine di fornire tutte le necessarie garanzie, viene suggerito nel testo del disegno di legge l'uso di firme digitali e di meccanismi di timestamping crittografico uniti alla creazione di file di log completi e dettagliati. Proprio sul punto dei file di log, che sono visti come strumenti ottimali di controllo, viene nel disegno di legge delineato un sistema di controllo di questi file di log, inteso come un modulo software separato dalla piattaforma, accessibile liberamente e pubblicamente senza alcun bisogno di autorizzazione e distribuito dal sito web del produttore del software. Da un punto di vista di politica legislativa, quindi, la natura tecnica del captatore sembra essere inscindibilmente collegata a strumenti di visibilità e di comprensione di cosa si possa definire come captatore delle sue funzioni primarie, o, detto al contrario, di strumenti di garanzia che possano violare il segreto. Già questi primi aspetti dimostrano il rischio che può prospettare la poca conoscibilità di tutte le funzioni del captatore nel caso il captatore venga mantenuto segreto. Ulteriori problemi sono però creati dal secondo punto che adesso andremo a vedere, ossia dalla possibilità di un'attivazione modulare del software. Il secondo punto di interesse è la cosiddetta modularità di attivazione, ossia la possibilità di attivare o accendere singole parti del captatore per permettere determinati tipi di indagine e di acquisizione della fonte di prova, effettuando così delle operazioni investigative diverse tra loro e soprattutto con diversi margini di invasività. Non esiste oggi uno strumento di indagine più potente del captatore, se si fa eccezione forse per i droni, e i moduli attivabili possono consentire un'attività di sorveglianza evoluta, però possono unire all'attività di sorveglianza ad esempio un'attività di sequestro da remoto di documenti o un'attività di intercettazione di comunicazioni vocali e telematiche e ancora un'attività di controllo ambientale, sino a una vera e propria attività e azione di pedinamento tramite localizzatore GPS. E più i captatori si evolvono, più si aggiungeranno moduli che aumenteranno le potenzialità. La modularità è un aspetto essenziale per cercare di collegare le azioni del captatore alle modalità investigative più tradizionali previste nei classici codici di procedura. In particolare c'è una discussione molto accesa sulla possibilità di prevedere una specifica attivazione tecnica di ogni singola funzione del captatore in rapporto all'estensione delle richieste di indagine che vengono formulate dall'autorità, evitando al contempo di attivare sempre di default tutti gli strumenti del captatore nel caso non fossero necessari. Nel disegno di legge recente che ho citato poco sopra, il disegno di legge Quinterelli, ad esempio, si cerca di inquadrare ogni singolo modulo attivabile del captatore in una griglia che contenga le categorie giuridiche tradizionali, per cui un modulo che attivi la possibilità di intercettare il traffico voce sarebbe assimilabile alle intercettazioni telefoniche. L'attività di registrazione di audio e video sarebbe simile alle operazioni di intercettazione ambientale. L'acquisizione di messaggi di email sarebbe assimilabile alle intercettazioni di corrispondenza. L'uso dei dati di posizionamento per controllare gli spostamenti del soggetto si potrebbe equiparare alla fattispecie del pedinamento. La ricerca di file e documenti sul dispositivo si potrebbe equiparare alla perquisizione. L'acquisizione di file dal dispositivo si potrebbe equiparare al sequestro, e così via. Si cerca cioè di individuare per ogni singolo modulo attivabile un corrispondente analogico. Ma ci si domanda, si potranno attivare e verificare allora tutte le singole istanze in una particolare indagine? Sicuramente un controllo di ogni singola funzione o istanza del captatore porterà inevitabilmente a una burocratizzazione delle varie operazioni. Si pensi alla necessità di attivare delle nuove funzioni in corso di un'indagine o in casi di urgenza, per cui mi sembra che l'attivazione modulare di un captatore presenti dei pregi e dei difetti. I pregi sono quelli di una possibile gradualità nella capacità invasiva e anche di una limitazione dell'azione a determinati contenuti. Il difetto è che il dato digitale renderà sempre più difficile individuare e separare il tipo di informazione, perché ci sarà una convergenza di tutte le informazioni di un soggetto nella categoria del dato digitale. Si pensi già alla difficoltà attuale di distinguere le conversazioni telefoniche da quelle telematiche. Di qui probabilmente deriverà la tendenza ad attivare tutte le funzioni subito, anche per garantire dei risultati ad ampio spettro o una raccolta dei dati che viene definita di solito a strascico, cioè raccogliendo prima tutto il possibile e selezionando dopo. E questo tema anche di come vengono effettuate le raccolte dei dati ci porta al terzo argomento di dibattito, ossia la riproducibilità e la verificabilità di tutte le azioni compiute. Una volta risolte le questioni della segretezza delle funzioni e della possibile modularità dell'utilizzo degli strumenti di indagine, occorrerebbe affrontare necessariamente il problema tecnico della riproducibilità o comunque della verificabilità delle azioni compiute da un investigatore. Questo è l'aspetto probabilmente più spinoso da un punto di vista tecnico. Si deve partire dalla premessa che nella maggior parte dei casi ciò che viene svolto da un captatore o da uno strumento di hacking non è riproducibile esattamente, e non lo è sia perché il sistema attaccato è originale e sia perché lo stesso viene modificato, però anche i software utilizzati per modificarlo si possono modificare a loro volta durante l'attività. In altre parole, è quasi impossibile ricreare un ambiente identico nel quale replicare l'azione investigativa, una specie di ambiente di test, e non è facile entrare in possesso dello stesso identico programma nella stessa versione, soprattutto se quel programma viene personalizzato. Senza contare che occorrono delle competenze tecniche specifiche e una certa abitudine investigativa per utilizzare simili strumenti. I captatori poi possono adottare tecniche di polimorfismo, cioè mutano man mano che operano per adattarsi al sistema che devono attaccare e anche per non farsi riconoscere. Oppure possono adottare tecniche di offuscamento, cioè non appaiono nella loro completezza completamente visibili ma operano travisati, per migliorare le proprie capacità di occultamento, ancora una volta ad esempio nei confronti dei software antivirus e antimalware. In conclusione, la versione di partenza del captatore può essere differente rispetto a quella che si trova installata sul sistema preso di mira. La possibilità concreta, quindi, anche se si fosse in possesso di un captatore identico a quello utilizzato, di replicare l'azione effettuata è tendenzialmente negata. Differente è invece la possibilità di richiedere la verificabilità delle azioni compiute, ossia poter contare su delle descrizioni dettagliate di tutte le azioni e del comportamento, per così dire, del captatore. E su questo punto diventa fondamentale la modalità di raccolta dei dati una volta che viene installato il captatore nel sistema target, ossia un tipo di raccolta che memorizzi i dati dell'investigazione con tutte le dovute garanzie. Si pensi ad esempio alla possibilità di verificare chiaramente l'identità dell'agente che ha operato, la possibilità della tenuta di un registro non solo delle attività effettuate dall'operatore, ma anche di tutte quelle attività generate autonomamente dal software per ognuno dei suoi moduli attivati, fino alla creazione, in maniera diciamo un po' più classica, di un supporto inalterabile contenente la copia dei file di log relativi a tutte le operazioni svolte. Congiuntamente alla generazione di un secondo supporto contenente tutto il materiale acquisito durante l'indagine e fino ad arrivare a una descrizione dettagliata di come siano avvenute tutte le procedure di disinstallazione del captatore e la verificabilità anche di che cosa è successo in quest'ultima fase, se il sistema è cambiato durante l'azione. In questa fase, come è facile intuire, sono essenziali i dati contenuti nei file di log e la loro corretta comprensione. La verificabilità potrebbe essere anche sul tipo di captatore utilizzato, nel caso sia stabilito per legge l'utilizzo di captatori per così dire certificati. Da un punto di vista tecnico, cioè di disciplinare tecnico e di politica legislativa, che cosa occorrerà fare? Occorrerà predisporre un sistema molto accurato di verifica ex post delle azioni di un sistema che però geneticamente è pensato per occultare, mascherare, ingannare con le sue azioni. Inoltre per un sistema che muta nel tempo e che non solo può essere pilotato da un essere umano, ma può anche agire in maniera autonoma, rimanere silente per lunghi periodi e cambiare anche le modalità attraverso le quali opera. E se può essere impossibile, si diceva, replicare esattamente l'azione di simili strumenti di hacking, occorrerebbe in definitiva allora concentrare l'attenzione almeno sulla verificabilità di ogni operazione che hanno effettuato. E questa verificabilità, anche se come extrema ratio, ci apre all'ultimo problema, ossia al problema connesso al codice sorgente del software utilizzato. Il tema del codice sorgente alla base del software captatore e degli strumenti di hacking utilizzati si presenta secondo me come un argomento cruciale, ma purtroppo di non facile soluzione. È però la tappa conclusiva di questo nostro primo percorso, costellato di dubbi tecnici che ho voluto tratteggiare. Sono tutti dubbi che dovrebbero in prospettiva essere risolti. Il codice sorgente con riferimento a un software di qualsiasi tipo è quell'insieme di istruzioni, listati, righe di codice, scelte di programmazione e commenti che costituiscono il DNA del software, la sua ricetta. In estrema sintesi, per comprendere come opera un software occorre avere l'accesso al suo codice sorgente e poterlo leggere o farlo leggere a esperti di fiducia nel caso non si abbiano le competenze necessarie. Al contrario, si definisce un software proprietario un programma che si può soltanto installare ed eseguire, ma del quale non è possibile conoscere il codice che vi sta alla base e così comprenderne il funzionamento e le scelte fatte dai programmatori. Ci si fida, in poche parole, del risultato senza poter conoscere la procedura e senza poter individuare, ad esempio, delle funzioni nascoste. L'idea di codice sorgente aperto a disposizione della collettività è collegata all'idea di una possibilità di uno scrutinio pubblico di tutte le funzioni di quel programma, anche in un'ottica di sicurezza. Se il codice è visibile, ci sarà la possibilità per chiunque dotato di competenze di programmazione di ricostruire le modalità operative di quel programma. Allora, in un prodotto così delicato come uno strumento investigativo, il conoscere il codice sorgente per verificarne il funzionamento può assumere un'importanza essenziale. Non è una novità, un simile approccio ad esempio ha generato il dibattito negli Stati Uniti d'America con riferimento al voto elettronico, il poter vedere il software delle macchine utilizzate nelle tornate elettorali elettroniche. E i problemi pratici sono gli stessi, sono strumenti che puntano sulla segretezza, sulla protezione del valore industriale e sull'originalità. Abbiamo visto che il captatore è un software che già per sua natura deve funzionare in maniera nascosta, surrettizia e personalizzata. Il diffondere il codice sorgente permetterebbe allora in primis di conoscerne il funzionamento e quindi di poter approntare delle contromisure volte a eluderlo o a riutilizzarlo, ad esempio, nei confronti degli stessi investigatori. Una seconda possibilità di garanzia più tenue sarebbe quella di non rendere sempre disponibile il codice sorgente, ma di farlo solo all'occorrenza, ad esempio depositandolo presso un notaio o un'autorità terza in vista di un successivo accesso controllo nel caso ce ne fosse bisogno. Anche questo non è una soluzione accettata pacificamente dai produttori. Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, la società Diebold si è rifiutata di depositare in molti stati il codice sorgente alla base del funzionamento delle sue macchine per il voto elettronico. Le proposte con riferimento al codice sorgente e alla visibilità della natura del captatore potrebbero essere le più diverse. Il deposito del codice sorgente e della documentazione tecnica potrebbe, ad esempio, avvenire presso un ente scelto dal produttore stesso, che dia garanzie di protezione del segreto industriale. Oppure si potrebbe pensare di consentire l'utilizzo solo di software che in precedenza abbia dovuto affrontare una specie di percorso di certificazione, che ne abbia verificato il funzionamento, ma soprattutto che ne abbia verificato l'assenza di operazioni nascoste. E in questo caso però ci si scontrerebbe con la natura stessa di alcuni programmi che mutano durante l'azione o sono pesantemente personalizzati e non sono più standard, ossia sono diversi da quelli che sarebbero eventualmente valutati da un certificatore terzo. Allora, una corretta e puntuale percezione di tutti questi aspetti tecnici che ho esposto sinora e che sono alla base della progettazione, dello sviluppo, della commercializzazione e dell'utilizzazione di strumenti di hacking a uso delle forze dell'ordine, compresi i captatori informatici, è oggi essenziale. Ed è essenziale per evidenziare fin dalle radici i problemi di politica legislativa e di tutela dei diritti che sono coinvolti nella regolamentazione di questo delicato e innovativo aspetto delle attività investigative. Mai come in questo ambito il lato informatico sembra legato a doppio filo alle categorie giuridiche tradizionali, già previste nei codici, ma soprattutto ai diritti di difesa e di libertà. Nell'analisi che ho condotto, seppur sommariamente fino ad ora, si è cercato di evidenziare alcuni principi che non dovrebbero essere soltanto delle regole di buonsenso, ma che avranno, a mio avviso, un impatto importante nel quadro giuridico che si sta disegnando in tutta Europa, con riferimento all'utilizzo quotidiano di simili strumenti. La prima considerazione, avviandoci a delle prime e conclusioni intermedie, è che un software che abbia la funzione di fornire durante le indagini all'autorità un gran numero di dati, anche sensibili, di un individuo, debba essere in qualche modo verificato a priori e verificabile a posteriori in ogni sua funzione. Tali dati, infatti, sono estratti da quel complesso di comunicazioni, interazioni ed esercizio della vita sociale che ogni individuo conduce offline e online, con il rischio che non vi sia più distinzione, ad esempio, tra ambito privato e ambito professionale, tra ciò che sia afferente all'indagine e ciò che non lo sia, tra dati che riguardino l'indagato o, al contrario, altre persone che con lo stesso si stanno relazionando per i motivi più vari. Il captatore e gli strumenti di hacking possono superare senza difficoltà tutte le tradizionali categorie vita privata e vita professionale, dati esistenti e dati cancellati, comunicazioni cifrate e comunicazioni in chiaro, soggetti terzi all'indagine e soggetti invece coinvolti nel caso. Sono tutte categorie queste che hanno sempre cercato di tracciare dei confini ben precisi, non soltanto con riferimento a un'indagine, ma anche con riferimento alla stessa vita privata e alla sua tutela, e soprattutto alla tutela della privacy del soggetto indagato. Noi qui siamo in presenza, e l'ho già detto, di uno strumento che è caratterizzato da un'invasività che è in grado di travolgere ogni barriera e di carpire qualsiasi tipo di informazione. Ma non solo, sono degli strumenti che sono appositamente pensati per aggirare tutti quei sistemi di protezione delle comunicazioni, ad esempio la crittografia, che potrebbero creare problemi nell'acquisizione dei dati. Essenziale allora comprendere innanzitutto il peso di un simile strumento e le sue capacità invasive, e l'unico modo per farlo, anche se abbiamo detto non è sempre possibile, è quello di vederlo in azione, di studiarne il funzionamento, di conoscerne gli aspetti tecnici, di poterlo sperimentare magari in ambienti di test o in ambienti asettici per osservarne i suoi comportamenti. L'esercizio del diritto di difesa dovrebbe poi comprendere anche la possibilità di ricevere in ogni momento una descrizione accurata di tutte le attività svolte dal captatore o da altri strumenti di hacking e la certezza che non vi siano state delle alterazioni della scena del crimine, ad esempio che non siano state immesse nuove informazioni o cancellati dei dati favorevoli all'indagato. E questo può avvenire sia da parte degli investigatori, ma, attenzione, può avvenire anche da parte di terzi che riescano a sfruttare le funzioni del captatore stesso o un sistema che è già indebolito e reso vulnerabile dalla inoculazione del captatore. Le descrizioni accurate di tutte le azioni e la certezza che non siano avvenute alterazioni si possono raggiungere soltanto grazie alla tecnologia e si possono raggiungere utilizzando dei sistemi di reportistica, di generazione e di custodia dei file di log che siano in grado di documentare in ogni momento l'attività di raccolta delle informazioni e la relativa catena di custodia che si viene a creare. Ci sembra essenziale che una tale attività sia generata dal sistema stesso, ma che sia al contempo sotto il dominio di un soggetto terzo che sia l'unico autorizzato a gestire simili informazioni così preziose. Si pensi, per fare un esempio nell'ambito della normativa sulla protezione dei dati, a tutte le regole previste per il controllo delle attività degli amministratori di sistema e al classico principio di chi controlli il controllore. Circa invece le idee di creare dei registri elettronici che ad esempio elenchino tutte le richieste di attività legittime di captazione, o di avviare processi di certificazione, di apporre dei bollini al software, di obbligare al deposito del codice sorgente per garantire la trasparenza dei prodotti utilizzati, tutti questi questi strumenti ci sembrano delle ottime idee, però ci appaiono di difficile attuazione nella pratica e anche di dubbia applicabilità ai singoli casi concreti. Mi sembra in particolare che sia per alcuni versi insuperabile il requisito del segreto richiesto dai grandi produttori di captatori, visto l'enorme valore di alcuni prodotti sul mercato internazionale. E poi c'è l'ovvia importanza che le modalità di attacco, di azione, soprattutto di offuscamento dell'azione stessa, debbano rimanere occulte per non minare la natura stessa di simili prodotti. Si pensi alle quotazioni attuali, per fare un esempio chiaro, degli Zero Day, o anche agli interessi commerciali e politici che ruotano attorno a questo settore. Molti dei captatori usati durante le indagini giudiziarie sono ad esempio simili nelle funzioni a quelli usati da stati autoritari per controllare, per perseguire giornalisti, dissidenti, avversari politici, come è successo ad esempio nel caso della morte di Giulio Regeni. L'approccio ricognitivo di questo studio e di questo rapporto della Commissione Libe del Parlamento Europeo e anche lo spirito alla base del disegno di legge italiano hanno avuto, secondo me, un grande merito, quello di aprire un nuovo fronte di dibattito e di consapevolezza che sembra molto interessante. La domanda che appare sullo sfondo di questo dibattito è la seguente: come possiamo arrivare a conciliare la complessità tecnica di simili strumenti con un quadro giuridico che dovrà necessariamente disciplinare prima o poi questo che è il più potente mezzo di investigazione e di ricerca della fonte di prova mai esistito? Ci sembra, per avviarci a delle prime conclusioni, che un disciplinare tecnico o un insieme strutturato di regole e migliori pratiche informatiche, unito a un sistema esterno di verifica, certificazione e trust delle operazioni effettuate con i captatori, debbano essere ormai parti essenziali di una possibile riforma normativa. Sembra di percepire una necessità sempre più sentita che, accanto a una riforma giuridica che sia attenta alle esigenze processuali di parità delle armi nel processo, di tutela dei diritti dell'indagato e anche della sua privacy, vi sia anche parallelamente la necessità di un urgente processo di elaborazione di regole tecniche che stabiliscano, insieme alle regole di diritto, le basi per un quadro globale di garanzia. E in un sistema così oscuro, multiforme, così complesso, la migliore tecnologia informatica potrebbe venire in aiuto al giurista, non solo al fine di chiarire i dettagli della procedura o dell'azione investigativa, ossia che cosa avviene realmente quando si utilizzano simili strumenti, ma anche per segnalare automaticamente delle attività o delle situazioni che potrebbero generare elementi di futura possibile contestazione o che potrebbero essere portate avanti senza rispettare le regole e le garanzie procedurali.